Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua ragazzi, siamo in onda, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. L'anno che prenderemo in esame durante la trasmissione di oggi sarà il 1983 e vi racconteremo quello che è successo dietro le quinte, perché la filosofia del nostro programma, voi lo sapete, è che molto spesso ciò che succede dietro le quinte è più divertente, più interessante di quello che succede in scena. E come poterci calare nell'atmosfera del 1983? Beh, lo faremo a suon di musica, perché io credo che le canzoni e la musica siano quelle che riescono con la bacchetta magica a farci ripiombare immediatamente nell'epoca di cui noi vogliamo parlare. E allora cominciamo con questa bellissima canzone, una canzone di Sergio Caputo che nel 1983 ebbe molto successo su tutte le radio italiane. Sabato Italiano, chissà quanti di voi la ricordano.
Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via, lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici. Abissi imperscrutabili le donne degli amici e questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Planetario, il whisky mi ritorna su, diventa letterario. Ma perché non vai dal medico e che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via. Il peggio sembra essere passato. La notte è la variabile che ci porta via. Hermano, in questo sabato qualunque è un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato.
Sergio Caputo con Sabato Italiano, e lasciatemi dire che secondo me Sergio Caputo è proprio sempre stato uno dei più bravi cantautori che abbiamo avuto in Italia, e forse troppo poco spesso viene ricordata questa cosa, quindi io mi sono imposto di dirlo sempre ogni volta che ne ho l'occasione. Grande Sergio Caputo, che quell'anno, oltre a questa indimenticabile Sabato Italiano, ci regalò un'altra hit, una canzoncina veramente divertente, anche se dal retrogusto amaro, come poi era tipico di tutta la produzione di Sergio Caputo. Bimba se sapessi.
Vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, isolarmi con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrescherò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
Nella nostra penisola in quel 1983 di rilevantissima portata saranno i mutamenti che maturano a livello nazionale sul fronte della politica. Il 2 marzo 83, infatti, al 16° congresso del PCI, il segretario Berlinguer rende irreversibile una scelta da mesi nell'aria, cioè lo strappo definitivo con Mosca, che permette ai comunisti di liberarsi finalmente della tutela del Cremlino. A maggio i socialisti si sfilano dalla maggioranza che sostiene l'ennesimo governo Fanfani. Le consultazioni del presidente della Repubblica Sandro Pertini per superare la crisi si concludono con un nulla di fatto, sicché il Quirinale scioglie le Camere. Si andrà alle urne il 26 e il 27 giugno con un risultato a sorpresa. La DC infatti registrerà un pesante arretramento, -7%, mentre il PSI salirà del 2,5%, arrivando all'11,4%, meno del 14% cui apertamente puntava il suo segretario Bettino Craxi, ma comunque un successo di rilievo. La conseguenza è che Craxi chiede la presidenza del Consiglio dei Ministri e il governo Craxi sarà il primo a guida socialista nella storia dell'Italia repubblicana.
Tormenta sui prati ed è già mattino, ma il mio cuore non so cosa sia, mi sta volando via, perché ho fatto l'amore con te senza chiederti niente di me, perché credo nei brividi a pelle e mi innamoro di te anche senza le stelle.
E se finora abbiamo parlato dell'Italia, voliamo adesso a Cannes, al Festival del Cinema del 1983. Isabelle Adjani sarà snobbata dai fotografi. Infatti l'attrice francese, per qualche aria da diva che si darà, sarà snobbata da tutti quanti i fotografi perché sarà a Cannes per presentare il suo film L'estate assassina di Jean Becker, ma si rifiuterà di partecipare alla tradizionale conferenza stampa e al successivo photocall. Un gesto che i fotografi quella stessa sera non avranno certo dimenticato. Infatti appena l'attrice comincia a salire le scale del celebre Palais du Cinéma, tutti i fotografi hanno appoggiato le loro macchine fotografiche a terra per protesta. La Adjani quindi ha percorso il red carpet senza essere immortalata da nessun flash, uno smacco veramente terribile per lei.
Thank you.
Allora, veniamo a parlare un pochino della televisione in quel 1983. Debutta a febbraio Set, che è il primo settimanale a rotocalco del TG3. Questa era la sua sigla. In queste ultime settimane in Italia abbiamo avuto molto chiacchiericcio sul canone radiotelevisivo. Bisogna abolirlo, non bisogna abolirlo, il canone ci sarà ancora, il canone è una cosa che va eliminata. Beh, vediamo un attimo allora, ragazzi, insieme, qual era lo spot per il canone radiotelevisivo del 1983. È davvero carino, io l'ho sentito in anteprima e mi ha fatto quasi commuovere, perché ci fa vedere quanto quell'epoca fosse così vicina a noi, ma quanto già è così lontana. Rai Spot Canone 1983, eccolo qua.
Alla Rai c'è un grande 83.
Tutti i giorni ci sono 12 appuntamenti al giorno col telegiornale. Per sapere, per capire il mondo che gira sempre più veloce.
Alla Rai c'è un grande 83.
Le notizie non aspettano, l'informazione è immediata. Interviste, inchieste, commenti, servizi speciali. Per portarti l'attualità in casa, uomini e macchine, compresi i satelliti, fanno a gara.
Alla Rai c'è un grande 83.
Con tre reti puoi scegliere tanto. Per 4.000 ore di trasmissione sei collegato con ogni continente e con la tua città. Tutto e subito, con responsabilità.
Alla Rai c'è un grande 83 moltiplicato 3. E l'abbonamento è il tuo contributo per una televisione sempre migliore.
Avete sentito? Quanto era diverso il modo di proporsi allora anche negli spot. E se il modo di proporsi era diverso per lo spot del canone, ancora più diverso era per gli spot pubblicitari dei vari prodotti che venivano venduti allora, alcuni dei quali vengono prodotti ancora adesso. Ascoltiamo qualche pubblicità del 1983 per notarne le differenze con le pubblicità di oggi.
Un giorno ti svegli e scopri che hai l'età per il gusto, per la grinta, quella che lei solo ha.
Lemon Soda è tutto un altro bere.
Petrus, la storia di un amaro, il successo di un uomo. Petrus Bonekamp, l'olandese che creò l'amaro Petrus. Uomo dinamico e attivo, che amava chiudere il pranzo con Petrus, il suo amaro. Solo da un uomo come lui poteva nascere Petrus, l'amaro come piace oggi.
Le grandi buste Arena sono un chilo pulito pulito di verdura surgelata, verdura fresca tutto l'anno e di ottima qualità, buona come quella delle confezioni più piccole, ma con un bel po' di convenienza in più.
Sempre un po' di più, Arena ti dà.
Insomma, grandi le buste, piccolo il prezzo.
Grandi buste Arena.
Piselli,
fagiolini,
spinaci,
patate fritte,
minestrone.
Sempre un po' di più, Arena ti dà.
Dal 3 al 5 febbraio 1983 si tenne al Teatro Ariston di Sanremo il 33esimo Festival della Canzone Italiana. Fu condotto dal bellissimo e bravissimo Andrea Giordana, affiancato da Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti, che all'epoca erano le tre presentatrici del programma musicale Disco Ring. A far scalpore fu Vasco Rossi alla sua seconda ed ultima partecipazione al festival come cantante in gara. Quell'anno presentava Vita Spericolata, una canzone che diventerà poi la sua bandiera. E nonostante il pessimo piazzamento nella gara sanremese, infatti si classificò al penultimo posto, Vasco Rossi fu un leader nelle vendite dei 45 giri di quell'anno. Vasco, durante quel festival, nella serata finale entrò in polemica con l'organizzazione. E cosa fece? Lasciò il palco mentre il suo brano era ancora in esecuzione, rivelando così al pubblico che gli artisti si stavano esibendo tutti in playback. Beh, non credo che ci fosse bisogno di questo gesto di Vasco Rossi per far capire che gli artisti si esibivano in playback, perché insomma, per noi che l'abbiamo visto quel festival, era abbastanza palese la questione. Ma ascoltiamo allora direttamente dal 1983 questa Vita Spericolata.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'està, a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Thank you.
Ecco, sempre parlando del Festival di Sanremo del 1983, bisogna ricordare che per la prima volta, dopo alcune settimane dalla messa in onda in diretta, il festival fu trasmesso in differita alla televisione di Stato dell'Unione Sovietica, registrando un incredibile successo di pubblico che diede il via alla fama dei nostri cantanti italiani oltre cortina. Un cantante italiano che ha sempre avuto successo oltre cortina è, senza ombra di smentita, Toto Cutugno. Toto Cutugno che quell'anno al festival presentò L'Italiano, arrivata quinta in classifica, ma venditrice di milioni di copie in tutto il mondo e considerata ancora oggi il pezzo più famoso del repertorio di Toto Cutugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Il premio della critica al Festival di Sanremo di quell'anno fu vinto dal brano Vacanze Romane dei Mattia Bazar, che si classificò quarto nella classifica finale. Ascoltiamolo nella meravigliosa interpretazione con Antonella Ruggero, solista. Una giovanissima cantante dalla voce d'usignolo vince il festival di quell'anno. Si tratta della bravissima, bellissima e biondissima Tiziana Rivale, che arriverà al primo posto della classifica con Sarà quel che sarà. Lei mi aveva raccontato, quando era venuta qua ospite in radio per una trasmissione, che fu proprio a causa della sua inaspettata vittoria, perché tutti gli altri erano dei big e lei era una sconosciuta, che per non ripetere questa situazione, dall'anno dopo vennero create le nuove proposte. Così i giovani gareggiavano nelle nuove proposte e i big gareggiavano nei big. Lei, ridendo, disse: se le nuove proposte sono state introdotte a Sanremo, è colpa mia, beccatevi questa. E allora noi salutiamo Tiziana Rivale e vi facciamo ascoltare la sua melodiosa voce in Sarà quel che sarà, brano vincitore del 33esimo Festival della Canzone Italiana. Parliamo un pochino delle TV private, perché se la RAI in quel 1983 continuava ad essere sempre molto impostata, molto pacata e molto elegante, le TV private avevano la parte del leone, ruggivano, scalpitavano e tutti quanti cominciavano a vedere Canale 5. Qualcuno di loro lo chiamava con dispregio Banale 5, perché diceva che aveva una programmazione molto banale, ma in realtà poi in segreto, nel segreto della propria casa, lo guardava. E cosa dava Canale 5? Canale 5 dava molti telefilm, molti cartoni animati, sia al mattino che al pomeriggio, per i bambini, per la gioia anche delle mamme che cominciavano a lasciare i bambini davanti alla televisione come se fosse una balia, una tata. E poi ebbe molto successo nel trasmettere quelli che allora venivano chiamati serial. Allora, Canale 5 acquistò dalla RAI Dallas. La Rai aveva trasmesso solo la prima serie di Dallas, l'aveva trasmessa anche in un'edizione abbastanza purgata, con tanti tagli della censura. Canale 5 acquistò questa serie dalla Rai e acquistò le successive annate di Dallas dall'America e le mandò in onda al mercoledì sera, ottenendo un enorme successo. Tutti quanti si fermavano per chiedere chissà cosa faranno a JR, chissà chi è che avrà sparato a JR, chissà la povera Pamela cosa combinerà. E ci fu anche un grande concorso nazionale abbinato a una casa di produttrice di sapone, che ora qui non nominiamo. Non mi ricordo, era o la Dixan o la Dash, non me lo ricordo, vabbè, nominare l'abbiamo nominata. E, tutti quanti guardavano Dallas, i diretti concorrenti di Canale 5 erano la Arnoldo Mondadori Editore, proprietaria di Rete 4, e la Rusconi, proprietaria di Italia 1, perché Rete 4 ed Italia 1 in quel 1983 non erano ancora passate entrambe alla Fininvest, oggi Mediaset. Allora, per arginare il successo di Dallas su Canale 5, Rete 4 comprò Dynasty, che subito dopo la prima serie fece un grande successo, perché la prima serie ebbe accoglienza un pochino tiepide, ma dal primo episodio della seconda serie arrivò la mitica Joan Collins col suo personaggio della perfida Alexis, e allora figuratevi i rating cominciarono a salire. E Italia 1 cosa fece? Italia 1 comprò Falcon Crest, una specie di Dallas ma in salsa californiana, ambientato nei vigneti della California, con Gene Wyman e Lorenzo Lamas fra gli altri interpreti. Allora, adesso io vorrei farvi ascoltare la sigla di Dynasty, poi la sigla di Dallas, poi la sigla di Falcon Crest e poi ritorniamo qua in diretta.
Confidenziale.
Dallas come oro nero e poi come gare di rodeo, Dallas come mille stelle nel blu e fumanti rivoltelle, come grande ma come grande l'America, Dallas come un aeroplano lassù sopra il mio occhio giallo grano, Dallas come un altro
Oh ragazzi, ma sapete che se prima abbiamo detto che nel 1983 le TV private cominciano a prendere la rincorsa e cercano di superare la RAI negli ascolti, nei rating, la RAI sotto la guida di Pippo Baudo a Domenica In comincia a cercare di svecchiare un pochino la situazione. Comincia a far intravedere qualche personaggio che sarebbe stato popolare sulle televisioni private. Quindi Pippo Baudo comincia a levare la cravatta, comincia ad avere una conduzione un pochino più familiare, un pochino più dialogata, così seduto su una sedia col pubblico. E pensate, in quel 1983 presenta a Domenica In, cosa che mai era stata fatta prima di allora, Leone di Lernia. Pippo Baudo cerca di fare la rincorsa alle TV private presentando Leone di Lernia a Domenica In una puntata di fine giugno del 1983. Questo ci dice che, vedete, adesso finiamo la stagione televisiva a fine aprile o al massimo a metà maggio, ma allora Domenica In andava avanti proprio fino alla fine di giugno. Ascoltiamo questo estratto di Pippo Baudo e Leone di Lernia direttamente dal 1983, perché è tanto carino e c'è da sorridere.
Adesso vi parliamo di un fatto musicale molto originale. Questo autore, e anche cantante, ma soprattutto cantante, fantasista, imitatore, è noto per avere coniato, inventato un tipo nuovo di parlato, di lingua, e un nuovo tipo di genere musicale, che è stato il rock tra il funky e tra il dialettale, perché trae come spunto il dialetto, ha come spunto il dialetto pugliese, così carico e ricco di suoni. Ecco, Leone di Lernia, al centro del nostro palcoscenico. Leone di Lernia, come ho detto prima, è fantasista, imitatore, uomo di spettacolo, ha creato quanti long play?
Questo è il settimo long play e questo è proprio freschissimo.
Fresco di giornata.
Tre giorni.
Che cosa fai nelle tue musiche, nelle tue canzoni? Prendi come spunto
gli americani,
temi americani, sì, ritmi americani, di grande attualità, e ci metti il dialetto pugliese.
È vero, è verissimo.
E che cosa succede?
Con questo dialetto trovo tanti di questi pugliesi che si divertono moltissimo a sentire questo dialetto qua, e io vado a...
E tra l'altro sei stato, hai fatto giri in tutto il mondo, perché? Dove
sì,
sei
in
stato?
In Australia, in America, quindi un po' in Germania, in Francia.
E questi due, dove c'è un cittadino di origine pugliese?
Ce ne sono, Pippo, in Australia ce ne sono tanti. Ci sono 500.000 pugliesi a Sydney, Melbourne, Adelaide, Brookvale,
anche in America, negli Stati Uniti c'è una colonia pugliese che non finisce.
Perché poi ti posso dire questo, Pippo, gli americani non è che ci hanno insegnato tanto a noi pugliesi, se figuri. Il rock e il blues lo facevamo anche noi in Puglia, un po' diverso, ma è sempre quello.
Quindi adesso con queste parole di pugliese strano ascoltiamo che cosa, tratto da questo ultimo 33 giri.
Questo è l'ultimo, perché il primo era Gaccia da Vecchia.
Questo è American Puglia.
American Puglia, il primo Gaccia da Vecchia lo sanno tutti, quelli che fanno: «Where are tutti i pugliesi? Le sentite la canzone alla Foggen? No! Dici, ma vuoi cantare la Barlatan? No! Ve buona la quarantina? No! Alla Vesigliese? Sì! Gaccia va vai!»
E poi mettiamo i sottotitoli sotto, vabbè.
Via.
Ma io questo che ci vai ascoltare.
American Puglia.
American Puglia.
Cosa detto il mannare? Questo americano soffro. want to have some time to you. Je vous convainc, il a still my steer. I don't feel comme dis je love. Want to go, I go. As in the streets, well, there's some time to see. Ogni volta in discoteca non si capisce proprio niente. What a thing is a chance in the world to live. Sempre da che non got to do. La stessa cosa, pazienza, non ve capi niente da love. Wall of the dance, but that in a break. Quanti chiacca dei chicos.
Cari amici, questo era il 1983, ne abbiamo rivissuto insieme i Magic Moments, i momenti magici, in questa ultima ora. Noi vi aspettiamo, se vorrete, la settimana prossima per parlare del dietro le quinte di un altro anno, del Novecento. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Ciao a tutti e a risentirci presto!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can